fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo
un saluto a tutti voi che siete in ascolto da Asia, qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Gaia, una new entry della grande famiglia di Radio Jeans. Ciao Gaia, sei un po' emozionata?
Ciao a tutti, sì, in effetti sono un po' emozionata, ma ce la posso fare.
Hai tutte le ragioni per essere emozionata, perché questa è la prima puntata di Ritratto di Donna, un programma dedicato a donne illustri che, insomma, hanno fatto la storia, che hanno avuto successo in diversi campi, dall'arte alla scienza alla medicina.
E che si sono guadagnate questo successo con tanta fatica, spesso combattendo contro i pregiudizi e i luoghi comuni.
Non è a caso che abbiamo voluto preparare la prima puntata di Ritratto di Donna proprio per l'8 marzo, giorno dedicato alla festa della donna.
È il nostro modo per celebrare la giornata.
Hai detto bene. E quanto alla scelta della protagonista di oggi, beh, diciamo che in storia dell'arte stiamo studiando il periodo tra il 500 e il 600 e la donna di cui parleremo oggi è proprio un'artista di quel periodo.
E aggiungiamo che ha anche dovuto affrontare da donna coraggiosa la società del tempo, sia per quanto riguarda il suo lavoro, sia per quanto riguarda la sua storia personale. Insomma, una società in cui di solito erano gli uomini a farla da padroni.
Stiamo parlando di Artemisia Gentileschi, nata a Roma nel 1593 e morta a Napoli nel 1653. Pittrice di scuola caravaggesca, è la primogenita del pittore toscano Orazio Gentileschi, esponente di primo piano del caravaggismo romano, e di Prudenzia Montone, morta prematuramente.
È impossibile separare la vita di Artemisia, prima una bambina, poi ragazza, poi donna, dalla vita dell'artista.
Già, da bambina infatti Artemisia frequentava con i suoi fratelli la bottega del padre e dimostra un grande talento. Impara il disegno, il modo di impastare colori e di dar luce ai dipinti.
Sì, infatti la sua casa è frequentata da pittori, amici e colleghi del padre. Lo stesso quartiere in cui vive è popolato di artisti e a Roma, proprio in quel periodo tra il 500 e il 600, Caravaggio lavora alla Basilica di Santa Maria del Popolo e nella Chiesa di San Luigi dei Francesi.
Pare che Artemisia avesse conosciuto personalmente Caravaggio. Quando, se è vera questa storia, il grande artista prendeva in prestito strumenti dalla bottega di Orazio Gentileschi.
Non era facile per le donne a quei tempi crearsi un proprio ruolo nel mondo del lavoro e soprattutto esercitare l'arte.
Per questo Artemisia, che vuole fare la pittrice, lavora come apprendista nella bottega del padre, con il quale ha però un rapporto poco sereno.
Il rapporto con il padre infatti determinerà la sua vita di donna e influirà sulla sua vita artistica, non solo per le nozioni da lui ricevute, ma anche come fonte di ispirazione diretta o indiretta.
Ora che sono mezza inguaiata e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa. Mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Padre, davvero lo vuoi sapere? Se tu non vieni, mi fai un piacere. Evitato per cominciare tanti consigli per il mio bene. Quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione. Padre, davvero quando tuo padre ti diede di meno, solo due calci dietro la schiena, e con mia madre dormivi nel fieno anche in aprile, ed in me era piena. Era una bocca in più da sfamare, non son cresciuta come speravi e come avevo il dovere di fare. Lo sanno tutti, domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da matti. Non mi avessi mai generato.
Era Mia Martini con Padre Davvero qui a Radio Jeans. Stiamo trasmettendo Ritratto di Donna. E la donna di cui stiamo parlando è la grande pittrice Artemisia Gentileschi.
Abbiamo appena introdotto il tema del suo difficile rapporto con il padre.
Le più moderne interpretazioni sostengono che, nelle sue opere, la pittrice abbia più volte voluto alludere all'oppressione subita dalle figure maschili troppo ingombranti per la sua esistenza di donna e di pittrice soprattutto.
In effetti, nella vita di Artemisia, figure maschili ingombrante non è solo il padre, ma anche Agostino Tassi, pittore paesaggista, arrivato a Roma che collabora con Orazio Gentileschi, il padre, e frequenta abitualmente la sua casa.
Orazio nel 1612 lo accusa di stupro ai danni della figlia Artemisia, avvenuto un anno prima. Il fatto è stato tenuto nascosto per molto tempo e, quando finalmente Orazio decide di sporgere denuncia, l'evento suscita numerose dicerie.
A farne le spese soprattutto Artemisia, infatti, viene diffamata.
Accusata per essere stata per troppo tempo zitta, considerata da tanti consenziente.
Agostino Tassi non ha una buona fama, è sposato e ha altre relazioni. Pare che abbia dei precedenti, ma Artemisia non viene creduta da molti e viene sottoposta a interrogatori e a visita medica.
Gli storici dell'arte che hanno approfondito la biografia di Artemisia sono propensi, in linea di massima, a credere ad una passione tra lei e Agostino Tassi. Durante il processo, Artemisia sostiene che Agostino l'ha violentata una prima volta, che poi le ha promesso di salvarle l'onore sposandola.
Agostino è comunque un uomo di 30 anni e Artemisia all'epoca ne aveva 17. L'uomo frequenta la casa del padre e con lui ha rapporti di lavoro e di amicizia, insomma è proprio il padre a far avvicinare i due perché così Agostino possa insegnare prospettiva alla figlia.
Il processo è lungo, con testimonianze a favore dell'uomo e testimonianze a favore della ragazza. Alla fine Agostino Tassi viene condannato per violenza contro Artemisia Gentileschi, corruzione dei testimoni e diffamazione di Orazio Gentileschi, e viene mandato in esilio.
Dopo la sentenza e lo scandalo suscitato dal processo, Orazio organizza un matrimonio riparatore per la figlia. Vuole che recuperi la dignità perduta e sceglie come marito il pittore fiorentino Pierantonio Sciattesi.
Artemisia si sposa il 29 novembre 1612 nella chiesa di Santo Spirito, 2 giorni dopo la sentenza del processo.
Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita.
la pazienza delle donne incomincia quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte.
Ora qui a Radio Jeans con Asia Gaia, ritratto di donna, Artemisia Gentileschi. Abbiamo appena raccontato la storia personale della pittrice e abbiamo scelto come colonna sonora ancora Mia Martini, questa volta in Gli uomini non cambiano.
Ora prenderemo in esame le opere più importanti di Artemisia che, a parer di parte dei critici, sono state influenzate dal suo rapporto conflittuale con gli uomini.
Forse una delle opere più conosciute della pittrice è Susanna i Vecchioni.
È un dipinto ad olio su tela realizzato nel 1610 e oggi conservato a Pommersfelden in Germania.
Il soggetto è uno degli episodi dell'Antico Testamento, rappresentato spesso specialmente nel XVI e XVII secolo. È raccontato nel libro di Daniele.
La storia è questa. La casa Susanna è sorpresa quasi nuda mentre fa il bagno da due anziani uomini che frequentano la casa del marito ed è sottoposta a un ricatto sessuale. Dovrà consentire a sottostare i loro desideri o i due diranno al marito di averla sorpresa con un giovane amante.
Susanna accetta l'umiliazione di una ingiusta accusa e sarà Daniele a smascherare la bugia dei due vecchi.
Il quadro viene esibito nel 1610 quando Artemisia ha appena 17 anni dal padre Orazio che vuole dimostrare la bravura della figlia. Molti hanno ritenuto che questa fosse opera di Orazio e che fosse firmato col nome di Artemisia solo per scopi promozionali. Altri invece ne hanno messo in discussione la datazione, soprattutto quando si ipotizzava per Artemisia una data di nascita posteriore.
Ora la critica sembra aver superato i tanti dubbi e considera il quadro, anche ammettendo che siano presenti modesti aiuti del padre, una dimostrazione del livello di pittura di Artemisia. Infatti colpisce sul piano stilistico l'essenzialità del quadro.
Rispetto ad altri quadri con lo stesso soggetto non ci sono ancelli attorno a Susanna, neanche vasche o ruscelli, neanche rami e foglie che nascondano i due vecchi.
La scena è a piramide con solamente tre protagonisti. I due anziani sono appoggiati ad una balaustra e parlano tra di loro. Sembra che la pittrice li fotografi mentre stanno preparando la loro proposta oscena. Susanna non cerca neppure di nascondere il suo corpo e alza le mani come se volesse proteggersi dai due uomini. Per alcuni critici è impossibile non associare il dipinto al complesso rapporto di Artemisia con il padre e con Agostino Tassi. Tra l'altro, uno dei due vecchioni è piuttosto giovane, alla barba nera, come quella che, secondo alcune fonti, aveva Tassi.
L'altro vecchione assomiglia ad un ritratto di Orazio Gentileschi.
Esiste un'altra versione del quadro, risalente al 1649. Dipinto da Artemisia, oramai donna matura. Il quadro è più ricercato e più vicino al gusto che si affermerà verso la metà del XVII secolo. La scena è arricchita da particolari, come per esempio il giardino, un paesaggio di collina, un catino con dell'acqua. Tutto però risulta meno drammatico, tanto che noi, per gusto nostro, preferiamo il primo dipinto.
Un parallelo simile si può fare anche con altre opere di Artemisia Gentileschi, dove la donna, più che vittima, è carnefice. L'esempio più noto è rappresentato dalle due tele quasi identiche con Giuditta che decapita Oleoferne, altro soggetto ripreso da un episodio biblico, la donna non è vittima ma è carnefice.
L'artista qui dipinge l'attimo in cui Giuditta sta tagliando la testa al nemico addormentato. È una scena molto violenta, con schizzi di sangue ovunque. L'ancella aiuta attivamente la protagonista tenendo fermo Oleoferne, che si dibatte e cerca inutilmente di salvarsi.
Giuditta, come Susanna, assomiglia ad Artemisia, così come si dipinge nei suoi autoritratti.
In alcune opere di Artemisia alcuni critici hanno visto influenze di Caravaggio, altri critici invece sostengono che non è direttamente Caravaggio ad influenzare l'artista, ma il Caravaggio visto attraverso le opere del padre Orazio.
A noi comunque piace sottolineare che questa pittrice tratta temi e soggetti già presentati, con uno spirito ed un'ispirazione tutta femminile.
A questo proposito vogliamo ricordare un'altra sua opera conservata nella Galleria Spada di Roma. Forse non la migliore, senz'altro però un dipinto molto particolare al femminile, non solo per il soggetto che presenta.
È la Madonna col Bambino, un dipinto a olio su tela, realizzato tra il 1610 e il 1611.
Il quadro racconta un dialogo tra la madre e il bambino, un dialogo fatto di sguardi e di tenerezza.
La Madonna ha appena allattato il bambino, non ha ancora coperto il suo seno. Gesù la guarda con amore e la carezza il viso.
Non importa se la mano della giovane artista è un po' incerta nell'esecuzione del disegno.
La donna ha una posizione un po' goffa, il braccio sinistro ha una posizione illogica, le dita della mano sono tozze.
Tutto questo viene superato dalla luce che fa emergere le due figure dall'oscurità. Dai caldi colori dei vestiti drappeggiati, ma soprattutto dall'intensità tutta femminile delle emozioni raccontate.
Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai. Ogni tanto perdo il filo, forse.
Con Ogni tanto di Gianna Nannini, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia
e Gaia vi salutano.
A risentirci alla prossima puntata di Ritratto di Donna, qui a Radio Jeans, e un felice 8 marzo a tutte le donne.
Sarà il dolore di un crescendo.